questo è il salmo dal quale è preso una parte per quello che chiamiamo di solito salmo responsoriale nella messa di oggi. Vedevo in questi giorni che una continuità di accenti anche nella liturgia feriale, con la continuità di lettura del Vangelo di Marco, sta mettendo un po' l'attenzione su qualche cosa che anche questo salmo ci ricorda e che può essere utile ricordarci prima di prendere in mano il testo di Giovanni 15. Siamo in un contesto, in una realtà, in quel operare di Dio che si fa prossimo perché è buono Lui, non perché ce lo meritiamo noi. E si fa prossimo non come mettendo una coperta sopra i nostri limiti e i nostri peccati, ma come facendoci capaci di capire il Signore, di ascoltarlo, di lasciarci guidare secondo le sue vie, dunque di lasciarci guidare dalla sua parola. Ecco, direi un po' con questo atteggiamento di riconoscimento della bontà del Signore verso di noi, dunque come avendo presente insieme con quello che di esperienza di fede il Signore ci ha già donato, che abbiamo già vissuto come esperienza di sua vicinanza e di sua attenzione a ciò che è importante per la nostra vita. E in questo contesto leggiamo il testo appunto di Giovanni 15. Avete ricevuto il testo come al solito, giusto per avere la stessa versione anche in mano, altrimenti facilmente adesso abbiamo delle traduzioni leggermente diverse in qualcosa, ma poi anche perché il suggerimento è di averlo presente intero, questo brano, anche se adesso in questa prima parte io mi limiterò a proporre un'attenzione ai primi 11 versetti, cioè la parabola effettivamente, o le parabole che sono in questi testi. Poi riprenderò più direttamente nel momento della condivisione qualche accento per quanto riguarda il testo che segue e per l'indicazione, il suggerimento a fare poi ulteriormente nei giorni che vengono, quando potete, un altro tempo di preghiera, avendo presente tutto il brano e in particolare allora la seconda parte. In ogni modo, prendiamo inizialmente ora il testo dei versetti 1-11, dove siamo soliti dire la parabola della vite di tralci, ma è come se fosse una combinazione di due parabole, una iniziale, primo versetto, che resta come sottofondo, come contesto di quella che vi si inserisce ed è propriamente la vite di tralci. La prima parabola, diciamo, le immagini che ci vengono proposte, riguarda l'operare di Dio, di Dio Padre. Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Si colloca con questo sguardo. Allora Gesù dice, sono la vite vera, quella che non illude. E poi la parabola continuerà appunto su questo registro, lui la vite e noi i tralci. Qui però in questi primi due versetti si dice il Padre mio è l'agricoltore, cioè è colui che si prende cura della vite con tutto ciò che appartiene all'essere vite di una vite. E dunque con ciò che riguarda i tralci della stessa vite. L'immagine dell'agricoltore che si prende cura della vite con tutto ciò che gli appartiene ovviamente è una immagine che viene proposta perché gli uditori sanno che cos'è un agricoltore, sanno che cos'è la sua cura per la vite. Conviene che ce lo ricordiamo, perché noi magari cittadini possiamo andare veloci sull'immagine di un Dio agricoltore per dire la cura che ha per noi. E quello che viene detto in questo primo momento, che ha lo sguardo rivolto all'agricoltore, al Dio agricoltore, è che bene, in questa vite che è Gesù, ci sono tralci e non sono tutti nella stessa condizione. Ci sono tralci che non portano frutto, che dunque non si capisce cosa ci stanno a fare in questa vite. E questi vengono tagliati. L'immagine è quella dell'agricoltore che si prende cura della vite, che dunque pota. Quando un agricoltore pota una vite, vede come sono i tralci e alcuni semplicemente li taglia, perché sono lì a consumare inutilmente, diremmo, la linfa di questa vite. Altri che invece portano frutto, e li pota perché la potatura è necessaria per portare più frutto. La potatura porta anche l'immagine di qualche cosa che appartiene appunto al potale. Occorre che il tralcio buono, diciamo, che vive la vita della vite, non si perda dilungandosi inutilmente, no? Ma sia messo nella condizione di poter fare, di poter portare più frutto possibile. Questo comporta dei tagli, ma sono tagli che qua li chiamiamo potatura. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Questo quadro generale della prima immagine, della prima, potremmo dire, parabola, nella quale si inserisce quello che segue, e potremmo anche dire quasi una seconda parabola inserita. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Qui, dentro il linguaggio di Giovanni, ritornano queste parole altrove, ritornano anche nel racconto della lavanda dei piedi. Siete già puri, vuol dire siete già parte della vita di questa vite. Dunque non è che vi è chiesto di diventare tralci, no, siete già tralci viventi di questa vite. Quello che vi è chiesto è di rimanere tralci. Rimanete in me e io in voi. Per questa comunione, detta nei termini rimanete in me e io rimango in voi, si ricorda che anche questo rimanete, questo si direbbe, questo è chiesto a noi, è la nostra parte, quello che noi dobbiamo fare. Ma già in questa brevissima espressione è detto che noi lo possiamo fare, non solo ci è chiesto di farlo, ma siamo messi in grado di farlo, perché con noi il Signore rimane. È la sua iniziativa, quella appunto di averci fatti tralci viventi. Siamo costituiti in questa comunione con lui. E per perché siamo costituiti in essa ci è chiesto di rimanere. Per cui propriamente, se abbiamo l'immagine, c'è qualcosa che fa Dio, che fa Gesù, e qualcosa che dobbiamo fare noi, questa immagine è deviante, perché quello che possiamo fare noi è precisamente ciò che Egli ci rende già possibile di fare. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Questo rimanere che vi è chiesto è ciò che vi è reso possibile, è ciò che dipende da voi, perché vi è reso possibile, ma passa attraverso la vostra libertà. Deve essere accolto da voi. Perché ci sia questa comunione, occorre che il dono di essa che vi è fatto già, voi lo accogliate. Si tratta di rimanere nella vite, si tratta di quel rimanere che diventa portare frutto. Dunque non è il compimento di un obbligo, non si sa perché, ma è vivere quella vita che è donato di poter vivere. E ribadisce, è così. La relazione può essere detta con questa immagine. Io sono la vite, voi i tralci. I tralci vivono della vita della vite. I tralci non diventano tale per forza propria e naturalmente i tralci non fanno loro la vite. Ecco, rimanere dunque è ciò che ci è reso possibile e che ci è chiesto, ciò senza cui la comunione tra la vite e il tralcio non si dà, non matura, non può continuare, non può diventare quel portare frutto che appartiene al senso stesso dell'essere tralci di una vita. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, mentre senza di me non potete fare nulla, non potete produrre nessun frutto. Cominciano a esserci anche degli accenti particolari, non solo chi rimane in me porta frutto, ma chi rimane in me porta molto frutto. Fuori delle immagini, come a dire, la vita di comunione, ah, qui c'è qualcuno che è uscito, scusate un attimo, Giovanna ha perso la connessione forse. Però l'immagine era rimasta. Eccoci. Sì. Allora, dicevo, il portare frutto di cui si parla con queste immagini e con queste parole che spiegano le immagini, non è come il sopravvivere stentato di qualcuno, ma è inteso come un vivere di pienezza. E dunque non solo porta qualche grappolino, no, ma porta frutto abbondante. Ricordate l'immagine di partenza, quella dell'agricoltore che si prende cura della vite, che pota la vite. E la potatura è per il frutto abbondante, è per l'essere tralcio in pienezza, non per l'essere tralcio che in qualche modo ancora è attaccato alla vita e sopravvive. No, ma l'operare di Dio in Gesù, tende a una pienezza di appartenenza, una pienezza di comunione, dunque a una pienezza di portare frutti. certo noi vediamo che succede che ci siano dei tralci che vanno per conto loro, che non rimangono, che non portano frutto. E questi tralci vengono buttati via, non rimangono tralci, vengono tagliati. E qui c'è un linguaggio che dice: in quanto tralcio, quello che non porta frutto, quello che non rimane, quello che non vive nella vita della vite, questo tralcio è perso come tralcio. Viene tagliato, lo raccolgono, lo bruciano, non è più un tralcio, è legna da ardere. In queste immagini è detto, ecco, allora una vita non compiuta, la vita persa, la vita sciupata. Se rimanete in me, se le mie parole rimangono in voi, allora la comunione con il Signore è la comunione di chi ascolta, di chi si lascia condurre dalle parole sue, si lascia condurre alla maniera del accogliere che conserva, che si nutre di queste parole. Forse proprio con le immagini usate della vite e dei tralci, il riconoscere, l'accogliere, il trattenere in sé le parole ascoltate è un po' quello che viene detto per spiegare la comunicazione tra la vite e i tralci, diciamo la linfa vitale, ci è data in questa maniera, la parola del Signore che ci è consegnata, che noi possiamo capire, sulla quale possiamo non essere frettolosi, veloci, superficiali, che possiamo trattenere in noi in quanto dipende da noi, e possiamo fare in modo che questa parola che ascoltiamo da Lui sia ciò che ci permette un rimanere in Lui, che è diventare parte del suo vivere. Se rimanete in me, cioè se le mie parole rimangono in voi, non scivolano via, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. E noi potremmo anche essere un po' distratti, un po' tentati nel leggere queste parole e dire: ma non è vero che possiamo chiedere quello che vogliamo e ci sarà fatto. È che saltiamo un passaggio, è scritto: se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, cioè se la vostra vita è la vita di chi vive della parola del Signore, allora chiedete quello che volete come persone che vivono della parola del Signore, come persone che vivono della sua vita, come persone che sono in comunione con loro, dunque come persone che non chiederanno il contrario della parola di Dio, che non chiederanno così a caso quello che al momento gli piace, ma persone che chiedono ciò che desiderano perché desiderano la comunione con Lui. Non vi mancherà nulla, in altre parole, tutto vi sarà dato di ciò che vi occorre per essere realmente tralci di questa vita. Non vi troverete abbandonati quando cercherete di accogliere questa comunione che vi è donata. In questo è glorificato, infatti, il Padre mio, cioè in questo è riconoscibile, riconosciuto l'essere Dio di Dio, l'essere Padre di Dio, l'essere l'agricoltore di Dio, l'essere Lui, colui che ama e salva. Ecco, in questo è glorificato il Padre mio, che voi portiate molto frutto, che voi cioè siate miei discepoli, che voi viviate la comunione con me sulla terra, nella vostra storia. Ecco, in questo vostro essere tralci che portano frutto, anzi che portano molto frutto, in questo si vede l'essere Dio di Dio. Dunque appartiene all'operare stesso di Dio, questo vostro portare frutto. Fuori della parabola è donata la comunione con Dio per una vita nostra personale sulla terra, una vita che sia, diciamo tendenzialmente, pienezza di vita nel senso di piena comunione con Dio nel nostro vivere sulla terra. Questo non è una cosa che Dio a un certo punto per qualche motivo ha deciso che magari domani cambia. No, questo appartiene all'essere Dio di Dio. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, che la vostra vita sia una vita di pienezza e che diventiate miei discepoli. Allora il portare molto frutto e il diventare suoi discepoli sono usate come espressioni che hanno lo stesso significato. L'essere discepoli è l'essere parte della vita, della vite che è Gesù. E il portare molto frutto è il risultato di questo essere parte della vita, della vite che è Gesù. Dunque le due espressioni, il portare molto frutto e il diventare suoi discepoli, sono sinonime. La seconda ribadisce la prima e la prima illustra la seconda, se si può dire così. Con queste immagini viene poi, appena qualche riga, che in qualche modo è la conclusione delle parabole. O meglio, si potrebbe dire così anche, è una indicazione di ciò che con le immagini delle parabole si vuole effettivamente dire, Gesù vuol dire, vuol comunicare. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Qui alcuni già hanno presente la forza di questa espressione, la richiamo in ogni caso. Aiuta molto quello che gli esegeti nel loro stabilire qual è il testo esatto e il significato delle parole, in questo caso direttamente ci suggeriscono un'attenzione molto importante proprio con il significato che ha in particolare nel linguaggio giovanneo, negli scritti giovannei, questo come il Padre ha amato me. Certo c'è una indicazione di modello, che è quello che forse ci viene più spontaneo pensare, però a fondamento di questo aspetto, di questo significato di modello, c'è qualcosa che è molto più che il modello. Questo come il Padre ha amato me significa, in forza del fatto che il Padre ha amato me, siccome la realtà è questa, che il padre ha amato me, siccome la comunione è ciò che esprime la realtà del mio rapporto con il padre, a causa di questo amore che il padre ha per me, in forza di esso, succede che io ho amato voi. Cioè il mio amare voi, il mio essermi preso cura di voi, è espressione, è risultato, è ciò che logicamente doveva succedere per il fatto che il mio rapporto con il padre è un rapporto di comunione, un rapporto di amore. Dunque, in forza dell'amore che lega me e il padre, in forza di questa comunione, è successo che io ho amato voi. Espressione di questa comunione è il mio prendermi cura di voi. Dunque è l'operare di Dio, è l'operare del Figlio, identicamente l'operare è l'operare del Padre, identicamente l'operare del Figlio. È ciò che Dio vuole. E questo è già realtà. Non vi sto promettendo che domani forse, se siete bravi, vi sto dicendo che così come siete, siete amati da me, perché? Perché il Padre mi ama. Sto dicendovi che il Padre e io vogliamo la vostra vita in pienezza per portare frutto quell'essere discepoli. Vogliamo la comunione con voi. Vi mettiamo nella condizione di essere tralci. Vi mettiamo nella condizione di chi è già fatto partecipe del nostro vivere. Rimanete nel mio amore. Allora il rimanere attaccati, diciamo, vivamente attaccati alla vite, l'essere parte della vita della vite, è qui tradotto così: rimanete nel mio amore, cioè rimanete in questa realtà di relazioni, che è la relazione mia con il Padre e la relazione mia con voi. Rimanete dentro questa realtà di relazioni che è l'opera di Dio, che vi è possibile perché Dio ha fatto questo, come il Padre ha amato me, in forza di questo. E in modo simile a questo, perché se la relazione tra Gesù e il Padre è detta in termini di amore, comunione di vita, negli stessi termini è detta la relazione nella quale noi siamo costituiti con Lui. E ciò che ci è chiesto sarà ancora questa stessa cosa, una relazione di amore, una relazione di condivisione della vita. Come sarà possibile questo? Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. E qui, facilmente, penso, uno dice, sì, sembrava tanto bello, no? Adesso però ci dice, osservate i comandamenti, questa è la cosa. Già, perché noi forse
È andata.
Non si sente più forse, o sono solo io? Scusatemi.
Non si sente più, confermo.
No, anch'io non lo sento.
Non si sente.
È saltata la connessione.
Non si sente più.
Sì, è saltata. Ecco, tornato. Va bene.
Ora sentite?
Sì.
Devo stare più vicino al microfono.
No, è saltata.
Saltata la connessione proprio, forse.
Ah, ho capito. Va bene, nel caso intervenite, se riuscite, fatemelo capire. Allora, dicevo, qui forse siamo invitati a ripensare, diciamo così, no? A rivivere diversamente quello che chiamiamo o che vediamo chiamare, per esempio in questo testo, comandamento. Noi pensiamo al Decalogo, giustamente. Però anche il Decalogo rischiamo di capirlo come si capisce una legge positiva che qualcuno stabilisce perché è in grado di poterla imporre e che noi siamo chiamati semplicemente a osservare. Ora il testo continua così. Come, ancora, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Dunque Gesù chiama il suo rapporto con il Padre osservanza dei comandamenti del Padre. Chiama comandamento il senso, il contenuto, potremmo anche dire, del suo vivere la comunione con il Padre. Come il Padre ha amato me, era detto appena una riga sopra. E adesso viene detto come io ho osservato i comandamenti del Padre. Dunque quella realtà di comunione tra il Padre e il Figlio, tra il Padre e il Figlio fattosi carne, tra il Padre e Gesù di Nazaret, quella realtà di comunione è detta anche con i termini comandamento, cioè è il disegno di Dio, è la volontà del Padre, è ciò che il Padre ha deciso di operare. Nel caso, sta dicendo Gesù, la vostra salvezza attraverso l'incarnazione, la Pasqua di Gesù di Nazaret. Ciò che il Padre ha deciso di operare, anche il Figlio con lui ha deciso di operare. Ora, questa comunione è comunione, potremmo dire così, di intenti. Vogliamo operare la stessa cosa, vogliamo raggiungere lo stesso risultato. Ciò che muove l'intenzionalità del vivere di Gesù anche nella sua umanità è ciò che egli ha riconosciuto essere l'intenzionalità dell'operare del Padre. Allora, la comunione è qui detta, l'amore è qui detto come condivisione di finalità. E questa condivisione di finalità è indicata anche come un, da parte di Gesù, rimanere nel suo amore, cioè rimanere nell'amore che il Padre ha per il Figlio. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Cos'è questa vostra gioia? Cos'è questa mia gioia? Perché la mia gioia sia in voi? E perché il mio vivere sia in voi? Perché il modo del mio vivere sia in voi? Prendiamo qui il mio vivere, la mia gioia, come parola che Gesù di Nazaret dice ai suoi discepoli. Dunque ciò che io sto vivendo, come nella mia umanità, come mia appartenenza alla vita del Padre, ciò che io nella mia umanità sto vivendo come relazione con il Padre, questo desidero che sia vostro, desidero che voi partecipiate a questo. E questo vostro partecipare ritorna, c'è una insistenza in questo, sia un partecipare pieno, che la vostra gioia sia piena, cioè che la vostra vita consapevolmente vissuta come realtà di comunione con Dio e dunque come pienezza di vita, ecco, che questo sia reale, sia vostro, sia pienamente vostro. Riprendo, perché legato direttamente a questa conclusione di questa parte del brano, quello che nella seconda parte viene detto pochi versetti dopo, il versetto 14 per esempio, 12-15, dove Gesù, parlando ai suoi, dice qualcosa di questa realtà di comunione con il Padre che egli vive e di comunione con il Padre che egli vuole comunicare ai suoi. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena. Il modo della relazione che Gesù ha con i suoi è il modo di una relazione tesa a questa condivisione, a questa comunione da creare. E questa realtà di comunione, dopo i versetti appunto 14-15 in particolare, è detta così: io non vi sto trasmettendo delle nuove norme, non vi sto trasmettendo un nuovo complesso di comandamenti, neanche vi sto ribadendo comandamenti che avete già conosciuti. Quello che io sto facendo con voi è il comunicarvi ciò che io sto vivendo. Non vi ho chiamato servi, cioè il mio rapporto con voi, qui vedo persone che perdono la connessione, forse, Narciso. Ecco, infatti Narciso sta rientrando, scusate che così aspettiamo che arrivi. Eccoci di nuovo, sì. Questa realtà di relazione che Gesù stabilisce con i suoi. Ecco, vedo che Narciso ha qualche difficoltà di connessione. Scusate, vediamo se riusciamo. Voi state sentendo? Sì.
Tutto a posto.
Sì, c'è Narciso che ha difficoltà, vedo. Mi risulta di nuovo in sala, ecco, mi risultava in sala d'attesa ma senza la possibilità di farlo entrare. Adesso dovrebbe arrivare e intanto continuo pazienza. Dicevo, questa realtà di relazione che Gesù ha con i suoi discepoli viene detta e spiegata poi dicendo: il mio rapporto con voi non è il rapporto di chi comanda e voi dovete eseguire. Io vi sto parlando di ciò che io sto vivendo, vi sto comunicando la mia realtà di comunione con il Padre, vi sto dicendo che cosa sono venuto a fare, vi sto comunicando ciò che è più mio, più intimo della mia persona, la relazione con il Padre, quindi. E allora uno che comunica in questo modo non è un padrone verso i servi, ma è un amico. Perciò chiamo amicizia, vi chiamo amici, non servi, vi ho chiamato amici, non servi. Perché? Perché la realtà di relazione che sto stabilendo con voi, che ho stabilito e continuo a volere con voi, è questa realtà di comunione precisamente. Allora ho ricordato questa spiegazione che viene nel testo immediatamente seguente, proprio perché appartiene al senso di questo linguaggio della parabola e della spiegazione connessa con la parabola, detta nella prima parte. Ecco, ho cercato di indicare una serie di accenti e questo in funzione dunque del vostro prendere adesso il testo stesso e di cercare di restare con il Signore con questa sua parola, dunque affidando a Lui il desiderio di conoscerla e di conoscerla per voi, perché sia una conoscenza, il cuore, il modo di capire, il modo di decidere, il modo di vivere, insomma, perché il modo di vivere è ciò che è in questione nella parabola stessa o quell'insieme di parabole che abbiamo letto. Ecco, vediamo se ci siamo nei tempi previsti, sì, ci siamo tranquillamente. Allora, scusate che riprovo a far entrare Narciso, vediamo se riesce. Continua a risultarmi come richiedente ingresso, vediamo se. Sì, stavolta arriva. E comunque allora noi abbiamo la possibilità di tenerci tranquillamente, perché abbiamo un margine ulteriore, un'ora di tempo per la preghiera, cioè l'invito è per chi sa di poter dedicare appunto un'ora di preghiera, faccia così. Chi avverte che uno sa che un'ora per lui è troppo, faccia il tempo che gli è opportuno fare, oppure due brevi tempi, ma l'invito è comunque quello di restare a tu per tu con questa parola del Signore, chiedendo che Lui dia di essere neanche a tu per tu con la parola scritta, ma attraverso la parola scritta essere a tu per tu con il Signore stesso. Chiedete che il Signore dia questo, che vi dia anche quella libertà interiore di cui sempre abbiamo bisogno per metterci effettivamente all'ascolto. La parola del Signore arriva sempre toccando qualche corda che in noi magari è un po' delicata. Allora, in questo senso, la libertà interiore che abbiamo è sempre, non dico troppo poca, ma voglio dire, ha sempre bisogno di un di più. Ecco, possiamo sempre opportunamente chiedere al Signore che ci radichi in Lui, l'immagine della vita ai tralci, in maniera tale che davvero, più in profondità di quanto finora siamo riusciti, noi rimaniamo in Lui. Ecco, noi lasciamo che la sua presenza, il suo operare, quello che attraverso la sua parola possiamo capire di lui, che questo qualifichi la nostra risposta, che la nostra risposta sia appunto un rimanere. Allora noi ci